Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vogliamo ricordare, vogliamo trascorrere un po' di tempo insieme a uno dei più grandi poeti dell'Italia del Novecento, non solo poeta, ma anche scrittore di romanzi, traduttore, critico letterario. Lui collaborava con la casa editrice Einaudi ed è stato un intellettuale lucido, molto presente al suo tempo, critico nei confronti del suo tempo e del partito al quale aveva in un primo tempo aderito, il Partito Comunista Italiano, dal quale prese le distanze come molti altri intellettuali nel corso del tempo, delusi dalla politica di questo partito. Nacque quinto e ultimo genito a Santo Stefano Belbo, un paesino delle Langhe situato nella provincia di Cuneo presso il Cascinale di San Sebastiano, dove la famiglia soleva trascorrere l'estate. Nacque il 9 settembre del 1908. Il padre, Eugenio Pavese, originario anch'egli di Santo Stefano Belbo, era cancelliere presso il Palazzo di Giustizia di Torino, dove risiedeva con la moglie, Fiorentina Consolina Mesturini, proveniente da una famiglia di abbienti commercianti originari di Tincineto in provincia di Alessandria, e la sorella maggiore di Cesare, al quale lui fu legatissimo e condivise praticamente tutta la sua esistenza, la sorella maggiore Maria, nata nel 1902 in un appartamento di via 20 Settembre al Civico 79.
Bimba, io t'ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalò. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene con i primi sogni d'or. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morir. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrir. Se tu credi nel mio amore, non mi tormentar mai più. Ciò che ti dirà il mio cuore non lo devi mai scordar. Tu no.
non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole dà calor. Scendo lentamente nelle vere e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene con i primi sogni d'amor. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire.
Bracchi Danzi, non dimenticare le mie parole, nella interpretazione classica, la più classica, di Carlo Buti, 1937. Perché non dimenticare le mie parole? Certamente Pavese non voleva essere dimenticato, perché nessun scrittore vuole essere dimenticato, altrimenti non sarebbe uno scrittore, non scriverebbe, non lascerebbe la testimonianza di se stesso nei propri scritti. Ma come lascia Pavese la testimonianza di se stesso nei propri scritti, nelle proprie poesie, nei propri romanzi? Con un grande distacco, cari amici ascoltatori. Pavese non si lagna, non fa della poesia, della narrativa, un momento in cui ci si confessa e si confessa i propri tormenti, le proprie sofferenze interiori. Pavese è abilissimo nel trasfigurare, cioè nel celare la malinconia, l'angoscia fra le sue righe, e il lettore deve scoprire chi è Pavese, qual è la sua vera natura, perché la grandezza di uno scrittore di questo calibro sta proprio nel non lagnarsi, cioè nel non fare del proprio mondo letterario, artistico, un momento in cui ci si lagna della propria vita, ci si lamenta dell'esistenza, si critica la vita come qualcosa di in qualche modo sofferente, no? La vita come sofferenza. La vita è sofferenza, ma la vita si racconta, si deve raccontare con distacco, e Pavese lo fa con un grande distacco, il grande distacco del grande scrittore, del grande artista, che colloca se stesso su una sfera, su un piano, diciamo su una lente che allontana il presente, il suo presente, e fa diventare un tutt'uno, un assemblaggio di avvenimenti e di fatti in cui il lettore deve entrare faticosamente per scoprire la chiave di volta dove poter in qualche modo interpretare il modo appunto di intendere la vita, questo groviglio esistenziale, che è poi l'assunto, il contenuto fondamentale dei grandi scrittori, dei grandi poeti, dei grandi artisti. Una lezione imparata sapientemente da Hemingway, dai grandi russi, quella di Cesare Pavese. Sicuramente Pavese è colto, è coltissimo, ha colto dei grandi scrittori l'essenza e l'ha fatta sua, l'ha fatta propria. Pavese non è mai uno scrittore banale. In Pavese bisogna sempre cercare, andare alla ricerca di quello che fu tutto un mondo basato poi sul mito, ne parleremo, sulla sua campagna delle Langhe, sui personaggi mitici che lui conobbe da giovane, eccetera, eccetera. Ecco, questo fu Pavese, fu Cesare Pavese, ma di più fu Pavese, perché per noi giovani, giovani degli anni 60, Pavese, insieme a Preverti, insieme ad altri grandi autori, fu proprio il punto di riferimento della nostra cultura di ragazzi degli anni 60. Nessuno di noi che non fosse interessato comunque all'arte, comunque alla letteratura, disconosceva Pavese. Lo leggevamo, ce lo raccontavamo. Pavese insieme a Hemingway, Pavese insieme a Luigi Tenco furono suicidi, cioè negarono quella stessa esistenza che aveva dato loro la possibilità di esprimersi, perché in quella esistenza probabilmente vedevano paradossalmente la negazione di quella che secondo loro avrebbe dovuto consistere ed essere la vita, la vera vita, una serie di negazioni fanno sì che Hemingway, che Pavese e Tenco, in quel periodo più o meno, un lasco di anni non molto vasto, li ha visti suicidi. Li ha visti suicidi, ma non perché per Hemingway, per Pavese, per Tenco la vita fosse qualcosa da disprezzare. No, non la disprezzarono affatto, perché in realtà la vita per loro consiste nella creatività. Non la disprezzarono affatto, ma la accusarono, cioè accusarono la vita stessa di averli traditi.
In qualche parte del mondo una capanna tra gli alberi, sopra una piccola spiaggia, accarezzata dal mare. In qualche parte del mondo un bosco pieno di favole, l'ombra d'un vecchio mulino e l'acqua calma del fiume. Talvolta socchiudo gli occhi e mi illudo d'essere là sulla spiaggia, oppure all'ombra del vecchio mulino. In qualche parte del mondo non sogno altro che un angolo dove fuggire lontano dalla mia vita di sempre. In qualche parte del mondo non sogno altro che un angolo dove fuggire lontano dalla mia vita di sempre.
Si dice che malgrado una certa agiatezza, un certo benessere, la vita di Pavese, l'infanzia di Pavese, i primi suoi anni non furono anni felici. Una sorella e due fratelli che erano nati prima di lui erano morti prematuramente. La madre di Cesare Pavese non godeva buona salute ed era continuamente ammalata. Questo la costrinse a doverlo affidare, quando lui era ancora molto piccolo, a una balia del vicino paese di Montecucco. E poi, quando questa madre ammalata riuscì a riavere il figlio con sé, si trasferirono a Torino, e a Torino ci fu un'altra balia che si chiamava Vittoria Scaglione. Il padre di Cesare Pavese morì di cancro al cervello, pensate, uno dei peggiori, il 2 gennaio del 1914, quando Cesare aveva appena compiuto 5 anni. E è stato ripetutamente scritto e raccontato in tutte le biografie. C'erano già tutti i motivi familiari e affettivi per far sì che Pavese si trovasse di fronte alla vita, a questa vita dura, quando era ancora molto piccolo, insomma, ancora proprio un bambino. E questa, che viene chiamata dalla critica preistoria umana e letteraria, cioè la base sulla quale poi lui impostò un po' tutto il suo operato, il suo lavoro, la sua ispirazione futura. Questa base di sofferenze l'accompagnò praticamente per tutta la sua esistenza di uomo e di artista. Torniamo un attimo alla madre, che era una donna. Ci sono sempre queste figure materne di carattere autoritario, no? La madre in genere è più importante nella famiglia, è quella che comanda, è quella che imprime le diritture, no? Sulle quali basare poi l'andamento della famiglia. La madre, che comunque aveva un carattere forte, nonostante fosse una donna di salute cagionevole, dovette allevare da sola i due figli. La sua educazione rigorosa contribuì ad accentuare il carattere già introverso di Cesare.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo, verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.
L'amore non si scorda mai.
un antico stornello me l'ha detto. Se tu dimenticarmi me potrai. La prima volta che io ti strinsi al petto, era il tuo primo amore, torna a cantare quella canzone da te preferita. Dammi i tuoi baci, io ti darò la vita. Cantiamo assieme il primo amore non si scorda mai. Per te che ti amo tanto e che sospiro, il canto della notte è una passione, la luna splende un venticello spiro, e porta questo canto al tuo Verone. Tuo primo amore a ricantare quella canzone da te preferita. Dammi i tuoi baci, io ti darò la vita. Cantiamo assieme il primo amore non si scorda mai.
Nel 1943 Carlo Buti scrive e incide Il primo amore, che anche per Buti rimane un'indimenticabile canzone meravigliosa, forse la sua più bella, anche perché ispirata, è sua, è completamente sua, come suo è il desiderio nel cuore di Pavese di trovare il primo amore in quegli anni, il grande amore. Purtroppo questo grande amore, questo primo amore, romantico, sicuramente romantico, ma anche inteso da Cesare come il momento, il modo in cui avrebbe realizzato se stesso, al di là del discorso letterario, artistico, professionale. Pavese sognava una famiglia, sognava una donna che l'amasse, ma di quell'amore vero, pieno, completo, che può pagare. E insieme sognava, insieme a questo amore, di costruire un suo nucleo, una sua famiglia, un suo mondo nel quale poter vivere e forse assaporare appieno quel successo che tutto sommato non gli era mancato dal punto di vista letterario. Lui riusciva a pubblicare i suoi libri, non era cosa da poco. Per uno scrittore pubblicare i propri libri, le proprie poesie, i propri racconti è qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista professionale, perché il mondo letterario, allora come oggi, oggi più che mai, è precluso ai più. Un po' come chi vuol fare il musicista, un po' come chi vuol fare l'attore professionista o il regista addirittura. Sono carriere estremamente difficili, diciamocelo pure con tutta franchezza, che se non si trova l'aggancio giusto, la raccomandazione giusta, è molto difficile riuscirci. Però Pavese non si sentiva appagato dal fatto di essere comunque arrivato a pubblicare i suoi romanzi, le sue poesie. Pavese desiderava una famiglia sua, forse perché la famiglia dalla quale proveniva, la famiglia che lo aveva generato, aveva avuto tanti e tali problemi, un po' di tutti i tipi, che lui sognava una famiglia tranquilla, un mondo tranquillo nel quale potersi finalmente accoccolare, rinchiudere e godere di quella tranquillità e di quella serenità della quale ogni essere umano ambisce e sogna di poter far parte.
Notturno senza luna, notturno senza amor, speranze ormai nessuna, soltanto un gelo nel mio cuore. No, non voglio risvegliarti, no, non voglio più implorarti, no, soffrendo forse guarirò. Malinconia di un triste notturno senza luna, notturno senza più il tuo amore. Notturno senza luna, notturno senza più il tuo amore.
Notturno senza luna, canzone di Danzi interpretata da Luciano Taglioli. Notturno senza luna. Nell'autunno dell'anno 1914 la sorella Maria si ammalò di tifo e la famiglia dovette rimanere a Santo Stefano Belbo, dove Cesare frequentò la prima elementare. Siamo sempre nell'infanzia, nella prima infanzia di Cesare Pavese. Le altre quattro classi del ciclo le compì a Torino nell'istituto privato Trombetta di via Garibaldi. Santo Stefano fu il luogo della sua memoria e immaginazione. Tutta la sua opera, tutto il suo mondo gravita attorno a questo paese delle Langhe, celebre, famoso per la produzione di vini pregiati. Ci ritorna sempre, ci ritorna in continuazione. Pavese ne fa un mito, il mito della sua stessa esistenza. Lungo lo stradone che da Santo Stefano Belbo porta a Canelli, che è una località celebre appunto per la produzione di vini, nella bottega del falegname Scaglione, Cesare conobbe Pinolo, il più piccolo dei figli del falegname, che descriverà in alcune opere, La Luna di Falò, citiamo una tanto per dirne una, lo converte il nome in Nuto, cambia il nome in Nuto, come succede spesso ai narratori, agli scrittori, quando raccontano di personaggi realmente appartenuti alla propria vita per una questione di pudore, di rispetto, eccetera. Succede spesso di cambiare il nome. A Nuto Pavese rimarrà sempre legato. Nel 1916 la madre di Cesare, non riuscendo più a sostenere la gestione dei mezzadri e le spese che comportavano naturalmente, decise di vendere la cascina di Santo Stefano e di comprare una casa nella località di Reaglie, sulla collina di Torino. Per tutti gli anni di scuola, fino alla morte della madre, che avvenne nel 1930, Pavese abiterà con lei in via Ponza 3, nei pressi di Piazza Solferino a Torino e nei mesi estivi a Reaglie. A Torino Cesare Pavese frequenta il ginnasio inferiore, che corrisponde alle scuole medie, insomma, presso l'Istituto Sociale dei Gesuiti, nella prima sede di via Arcivescovado, angolo via Arsenale. Poi nel 1921 Pavese si iscrisse alla sezione moderna, che non prevedeva lo studio della lingua greca, appunto del ginnasio, il ginnasio liceo Massimo D'Azeglio. Incominciò ad appassionarsi alla letteratura, in particolare ai romanzi di Guido da Verona, che erano molto, molto in voga in quegli anni, e naturalmente si dedicò anche alla lettura di Gabriele D'Annunzio, perché in quegli anni Gabriele D'Annunzio godeva di una celebrità eccezionale, quindi non si poteva non avvicinarsi alle opere di D'Annunzio. Con il compagno di studi Mario Sturani incominciò un'amicizia lunga, praticamente durata tutta la vita, e prese a frequentare la biblioteca civica insieme al compagno Mario Sturani, scrivendo i suoi primi versi.
Chi m'ha insegnato a parlare, a dire quello che sento? Chi m'ha insegnato a parlare, a farmi capire dagli altri? Non mi ha insegnato le parole per poterti dire quello che vorrei. Non mi ha detto come potrei fare per dirti mio amore con parole nuove.
chi m'ha insegnato a scrivere, seguendo un pensiero che sfugge. Chi m'ha insegnato a scrivere, fermare un momento che vola. Non mi ha detto come potrei scrivere qualcosa di grande che parli di te. Non mi ha detto come potrei scrivere le lunghe poesie che mi fai sognare. Chi m'ha insegnato a vivere, passando dall'alba al tramonto? Chi m'ha insegnato a vivere in mezzo alla gente del mondo? Non mi ha detto come potrei vivere queste lunghe sere senza averti accanto. Non mi ha detto come potrei fare a vivere solo senza il nostro amore.
Naturalmente furono i casi della vita, anche per Pavese, ad aprirgli le porte dell'editoria. Nel 1926, conseguita la maturità liceale, inviò Cesare alla rivista Ricerca di Poesia, figurarsi, alcune liriche che furono però respinte, ovvio, no? E nel frattempo Pavese si iscrisse alla facoltà di lettere dell'Università di Torino e continuò a scrivere e a studiare con grande fervore, soprattutto l'inglese. Lui poi divenne un traduttore di letteratura inglese importante, no? In un secondo tempo, proprio perché si era ferrato, si era creato una profonda cultura della lingua inglese, al punto da riuscire anche a tradurre tutte quelle che sono le velature, le sfumature particolari che non sono semplici nella narrativa, per rendere in italiano e per approssimarsi il più possibile nell'italiano a quello che l'autore inglese voleva raccontare, soprattutto per quel che riguarda le intenzioni di carattere emozionale. Fu Walt Whitman, soprattutto, il suo autore preferito in quegli anni di studio della lingua inglese, mentre le sue amicizie si allargarono a coloro che diventeranno in seguito intellettuali importanti e soprattutto di carattere antifascista. Questo è molto importante, di spicco, antifascisti di spicco, intellettuali importanti come Leone Ginsburg, Norberto Bobbio, Massimo Mila e Giulio Einaudi, col quale poi Pavese ebbe una collaborazione, diciamo così, eterna, che non finì mai, fino a che durò la sua vita, durò il suo rapporto collaborativo e di lavoro con Giulio Einaudi. L'epoca è quella in cui Pavese frequenta i cosiddetti bordelli. Beh, era una istituzione in quegli anni, inutile negarselo, no? Dove compie le sue prime esperienze di carattere sessuale, no? Il giovane Pavese, Non c'è niente di strano, non c'è niente di male, perché in quegli anni diciamo che la maggior parte dei giovani, dei ragazzi, frequentavano i cosiddetti casini, che poi questi casini vengono molto spesso citati, raccontati da autori importantissimi di quegli anni, perché facevano parte di una cultura che se ne voglia dire, erano parte della cultura di quegli anni. Andare al casino per un ragazzo era qualcosa di... era un po' come un battesimo dell'età matura, no? Era come andare al casino, era un po' come battezzarsi per l'età matura, essere riconosciuti uomini, finalmente essere riconosciuti uomini. Dopo molti tentativi di carattere letterario, Pavese riesce a scrivere la prima poesia degna di essere mostrata, ma questo lo pensava lui naturalmente. Si tratta di I mari del sud, che apre, diciamo così, si dice apripista, cioè che apre un mondo poetico che poi diventerà in realtà la raccolta importantissima, una delle cose più importanti che lui ha fatto, ha composto letterariamente nella sua vita, dal titolo Lavorare stanca. Leggiamo uno stralcio da I mari del sud, perché è molto lunga la poesia. Camminiamo una sera sul fianco di un colle in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo tra idioti o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Mio cugino ha parlato stasera, mi ha chiesto se salivo con lui. Dalla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso del faro lontano di Torino. Tu che abiti a Torino, mi ha detto, ma hai ragione. La vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode, e poi, quando si torna, come me a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono. Tutto questo mi ha detto, e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto che, come le pietre di questo stesso colle, è scabro, tanto che 20 anni di idiomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito. E cammina per l'erta con lo sguardo raccolto che ho visto bambino usare ai contadini un poco stanchi. 20 anni è stato in giro per il mondo. Se n'andò ch'io ero ancora un bambino portato da donne e lo dissero morto. Sentii poi parlarne da donne, come in favola talvolta. Uomini più gravi lo scordarono. Un inverno a mio padre già morto arrivò un cartoncino con un gran francobollo verdastro di navi in un porto e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore.
Quasi sera e tu eri con me. Eravamo seduti accanto al mare, quasi sera, e là sopra la sabbia c'erano ancora i segni del nostro amore. Ricordo che tu mi parlavi, io stavo guardando una vela passare. Era bianca, era gonfia di vento, era l'ultima vela, era ormai quasi sera, quasi sera. E non ricordo altro, né la voce che avevi, né il nome che avevi. Quasi sera. E poi non t'ho più vista, non ho mai più saputo di te, della tua vita. Ricordo di noi soprattutto la vela che a un tratto sfiorò il nostro amore. Era bianca e dopo un momento io la stavo cercando, ma non c'era che il vento.
Leggiamo l'ultima parte dei Mari del Sud, questa poesia che apre questa produzione poetica pavesiana delle cosiddette poesie racconto. Perché poesie racconto? Perché sono opere poetiche, ma sono anche al tempo stesso dei racconti. Quindi Pavese, diciamo che crea questa sorta di connubio di poesia particolare in cui, diciamo, che l'aspetto poetico in qualche misura si fonde con quello narrativo. Infatti Pavese è al tempo stesso, l'abbiamo già detto, un poeta e un narratore. Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio, qualche lume in distanza, cascine, automobili che si sentono appena, e io penso alla forza che mi ha reso quest'uomo, strappandolo al mare, alle terre lontane, al silenzio che dura. Mio cugino non parla dei viaggi compiuti, dice asciutto che è stato in quel luogo e in quell'altro e pensa ai suoi motori. Solo un sogno gli è rimasto nel sangue. Ha incrociato una volta da fuochista su un legno olandese da pesca il cetaceo e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia. Me ne accenna talvolta, ma quando gli dico ch'egli è tra i fortunati che han visto l'aurora sulle isole più belle della terra, al ricordo sorride e risponde che il sole si levava, che il giorno era vecchio per loro.
La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela che sapeva dove andare a gettare la mia rete dietro il faro e mi disse: figlio mio, questa rete è la tua vita, manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto io. Ogni sera torno a casa con il sale sulla pelle, ma negli occhi e nel mio cuore ho le stelle che potrebbero guidare la mia nave in mare aperto, mentre invece qui nel porto io comincio ad invecchiare. Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando il cielo incontra il mare. È una notte senza stelle, ho visto Dio dentro nuvole leggere. Era ad ovest di Tahiti, anche lui è un marinaio e a vederlo fa piacere. Ogni giorno c'è chi parte verso isole lontane, ma la gente qui nel porto è sempre uguale. Ogni sera guarda il mare e non ha niente da dire, a pensarci sembra quasi che lo voglia ringraziare.
Lucio Dalla sulla rotta di Cristoforo Colombo. Siamo in chiusura, cari amici ascoltatori, ma abbiamo ancora tantissimo da dire su Cesare Pavese, abbiamo tantissime cose da leggere, importanti, interessanti di Cesare Pavese, e quindi mi riprometto di dedicare altre trasmissioni a quest'autore così importante. Per chiudere, cosa possiamo dire? Pavese è stato un poeta che ha fatto della sua vita, del suo essere più profondo, un tutt'uno con la sua chiave artistica, con la quale lui riusciva a comunicare con il mondo esterno, anche se non era un grande comunicatore dal punto di vista così personale, e questo purtroppo non ha giocato a suo favore, nel senso che lo ha reso, soprattutto nei confronti del mondo femminile, abbastanza ostico, e nonostante tutti i suoi gli sforzi suoi per avvicinarsi al mondo femminile e per riuscire ad avere con il mondo femminile un rapporto, un contatto che poi potesse produrre qualcosa di concreto sul piano affettivo, sul piano sentimentale, questo purtroppo non si realizzò. Di questo parleremo in maniera abbastanza approfondita la prossima trasmissione, quando ci addentreremo nel pavese uomo alla ricerca di un affetto, alla ricerca di una relazione stabile che lui purtroppo non riuscì mai a trovare. Per il momento dobbiamo chiudere, vi mando un caro abbraccio, un caro saluto, alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.